Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Vi ringrazio di aver dato la disponibilità di essere di nuovo per Carlotta presenti e di fare la nostra conoscenza per la prima volta con lo studio delle avvocate. Poi ovviamente se volete spendere qualche parola in più anche voi per presentarvi e raccontare che cosa fare nello specifico, sicuramente può essere appunto comunque uno spunto, un grande spunto di riflessione per tutte e tutti. E noi ci siamo già incontrati a luglio, successivamente alla sentenza degli Stati Uniti, per fare un po' il quadro sulla questione dell'aborto sia a livello internazionale che a livello italiano, insieme a Carlotta. In occasione della giornata internazionale sull'aborto sicuro, che sarà la prossima settimana, ci faceva piacere comunque fare un secondo incontro per parlare nuovamente di questa tematica insieme. Avevamo pensato appunto di trattare, cioè di partire lasciando prima un momento a Carlotta che ci poteva raccontare più di i mezzi appunto in risposta a questa specifica problematica, sia dal lato dell'educazione all'interno delle scuole, sia a livello dei movimenti sociali, che tipo di risposta portano per promuovere questo diritto, e in secondo luogo di approfondire poi una problematica che è ancora più radicata, ovvero quella delle donne migranti e l'accesso al sistema sanitario, soprattutto in relazione alla questione dell'aborto. Dopodiché appunto ci poteva essere l'occasione, grazie alla vostra presenza, di far sì che approfondissimo un po' di più quello che era il quadro normativo legato all'aborto e legato all'obiezione di coscienza, e in che termini diciamo il diritto all'aborto può essere considerato un diritto di autodeterminazione della donna. Lascio prima la parola a Carlotta.
Ciao, per quelli con cui ci siamo già visti, ben ritrovati anche se dopo l'estate purtroppo. E, sì, io riprendo diciamo un po', mi dispiace per chi non c'era, ma in realtà non è che c'è bisogno di aver sentito la prima puntata, però riprendo un po' da dove ci eravamo lasciati, cioè dall'aver tratteggiato un po' inevitabilmente, dato il contesto nel quale ci troviamo, un quadro un po' a tinte fosche, in cui il diritto all'accesso all'aborto in tutto il mondo è sotto attacco e in Italia, insomma, anche, magari non esplicitamente come in altri luoghi come la Polonia o gli Stati Uniti, ma comunque con una serie di difficoltà. Ora, giustamente Ilaria già nella sua breve introduzione diceva forse possiamo anche vedere dei lati un po' più positivi. Ecco, positivi tenendo sempre conto che appunto le poche esperienze, poche nel senso che non voglio farvi una lunga carrellata, però dare alcune idee di quello che si può fare. Le poche esperienze che noi vediamo all'opera in questo momento, sia in Italia che all'estero, sono in realtà appunto il risultato del quadro a tinte fosche che tratteggiavamo prima, cioè in un mondo ideale forse non ce ne sarebbe bisogno, ecco, di nessuna di queste cose. Partiamo dal primo grosso problema che già Ilaria sollevava, che è quello che appunto come si fa a pensare all'aborto diversamente, no? Cioè, come facciamo a far sì che l'aborto davvero non sia inteso come un metodo anticoncezionale, ma sia una scelta consapevole che viene fatta perché i metodi anticoncezionali hanno fallito, perché la propria condizione è cambiata, eccetera. Ora, questa è una domanda che appunto già quando si discuteva della legge sull'aborto le femministe si ponevano, no? Il celebre Carla Lonzi che dice per il piacere di chi sono rimasta incinta, e si interroga sul fatto che tutta la sessualità debba cambiare per evitare che poi le donne debbano ricorrere all'aborto. Ecco, per fare questo, non una di meno di cui io faccio parte, ma diciamo che tutti i movimenti che si battono per il diritto all'aborto nel mondo sostengono che sia necessaria un'educazione sessuale precoce e molto diffusa. Che cosa vuol dire precoce? Innanzitutto, prima che le persone inizino ad avere rapporti sessuali, perché vi renderete conto, credo, abbastanza facilmente che dopo, cioè sempre meglio tardi che mai, però dopo è un pochino più inutile perché i rischi ci sono già stati. Qui parliamo solo di aborto, ma è chiaro che poi educazione sessuale precoce significa anche educazione a cercare il più possibile di evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche educazione a una sessualità il più possibile consapevole, no? E questo, insomma, questa è una cosa un po' a lato, però non del tutto, no? Sessualità consapevole che si basi il più possibile su quello che appunto famoso oramai è il consenso, che ci sembra una cosa banale ma del tutto non lo è, che significa poter fare quello che ti senti di fare in quel momento e avere occasione in ciascuna, no, delle fasi di quel rapporto sessuale o intimo che stai vivendo e dire bah, non me la sento più di tanto, che magari non sembra immediatamente avere a che fare con l'aborto, ma ce l'ha moltissimo, perché se ascoltiamo le storie di ragazze giovani che si trovano ad abortire, non tutte, ma molte raccontano di intanto mancanza di informazione. Quindi, per esempio, rimane ancora vivo il mito che la prima volta tu non possa rimanere incinta. Cioè che se sei vergine, la prima volta che fai un rapporto penetrativo, per forza di cose tu non possa rimanere incinta. È chiaramente ovviamente un mito, però che fa dei danni. Ma l'altro grosso problema è la mancanza di consapevolezza, per cui per esempio molte ragazze raccontano che il loro partner, alla loro richiesta per esempio di indossare un preservativo, ha detto no perché poi non mi piace abbastanza eccetera, e loro non si sono sentite a quel punto di rifiutare il rapporto, no? E questo ovviamente è un altro problema, quindi il tema del consenso rimane fondamentale. Qual è il problema oggi in Italia per questo tipo di educazione? Allora, intanto l'educazione sessuale non c'è mai stata veramente, non fa parte dei programmi scolastici, non è compresa in nessuna delle riforme della scuola dall'Unità d'Italia ad oggi, non c'è mai stata nessuna riforma in questo senso, ma per un certo periodo, quando ancora c'erano le ASL, uno dei compiti dei reparti di ginecologia delle ASL era anche quello di fare educazione sessuale, per cui andavano nelle scuole di solito comunque un po' tardi, perché erano tendenzialmente interventi che venivano fatti alle superiori e di solito nel triennio delle superiori, che guardando poi i dati di quando le persone iniziano ad avere rapporti sessuali è un po' tardi, però lo facevano, e lo facevano gratuitamente. Quindi le scuole avevano questo pacchetto a disposizione. Ora, da quando le ASL non ci sono più e da quando la sanità italiana ha subito una serie di tagli non indifferenti, questo servizio è scomparso. Il risultato qual è? Che le scuole si trovano a dover, se vogliono, volontariamente attivare dei percorsi di educazione sessuale, che sono nella maggior parte dei casi a pagamento. Perché? Perché ci sono dei professionisti che prestano il loro servizio ed è giusto che vengano pagate e pagati, ovviamente, ma qui insomma casca l'asino, perché anche le scuole hanno subito una serie di tagli in questi anni, e quindi spesso i soldi per questi progetti aggiuntivi, e insomma chiunque abbia anche solo frequentato una scuola studente lo sa, non ci sono. Qual è il risultato perverso di questo meccanismo? Che l'unica struttura in Italia che ha davvero i soldi per proporre su larga scala dei corsi di educazione sessuale sono strutture legate alla Chiesa in varie forme, ai centri di aiuto alla vita, ai centri di aiuto per la famiglia, e quindi molto spesso il tipo di educazione sessuale che i ragazzi e le ragazze incontrano a scuola è un'educazione sessuale che è molto carente da tutti questi punti di vista, non solo dal punto di vista appunto delle malattie sessualmente trasmissibili, ma in generale, no, quello che si raccomanda è ritardare il più possibile il primo rapporto sessuale, aspettare la consapevolezza, tutte cose giustissime, ma che danno pochi strumenti concreti ai ragazzi e alle ragazze, per non parlare, ma non apriamo adesso questo capitolo, della carenza di qualsiasi informazione su le forme di sessualità non eterosessuale, ma questo appunto è oggetto di un altro dibattito. Quindi il risultato è che ragazzi e ragazze sempre più spesso, questo è un dato che io ritengo positivo, si auto-organizzano. Si auto-organizzano e per esempio nelle autogestioni, nelle cogestioni delle scuole, sempre più spesso veniamo chiamate noi o appunto associazioni che conosciamo, che fanno un lavoro sul territorio, a proporre dei momenti di formazione rispetto all'educazione sessuale. Perché, e questo è l'altro dato positivo, ragazze e ragazzi sentono il bisogno di avere una qualche tipo di informazione. Torniamo però al problema di cui dicevo prima, che questi ragazzi e queste ragazze sentono il bisogno di queste informazioni perché o hanno già iniziato ad avere rapporti sessuali o sono lì lì, quindi siamo di nuovo un po' sul tardi. È chiaro che i ragazzi delle medie, per esempio, che sarebbe la fascia di età che più ne ha bisogno, non fanno autogestioni, hanno molto meno potere decisionale all'interno delle scuole. In più abbiamo assistito in questi anni a tutte delle campagne contro la cosiddetta teoria del gender, per cui fare gli interventi nelle scuole sui temi della sessualità, soprattutto con ragazzine e bambine e bambini, è sempre più difficile, e quindi il risultato è che abbiamo una situazione molto a macchia di leopardo, persone che accedono a degli incontri importanti, belli, e scuole totalmente dimenticate. Per non parlare, e su questo poi aspetto concludo, della totale mancanza nel dibattito pubblico di informazioni, per cui non è che se non si informano a scuola poi hanno infinite occasioni altrove di avere questo tipo di informazioni. E questo è un problema che non riguarda solo le ragazze, le adolescenti, ma riguarda poi a cascata tutte e tutti. Una cosa che appunto in questo quadro a tinte fosche viene fatta, adesso qui parlo dell'Italia, ma è in generale abbastanza diffusa in molti posti, sono servizi, tra virgolette, o comunque strumenti di accompagnamento alle donne che desiderano abortire. C'è un progetto che si chiama Greta a Firenze, obiezione respinta un po' su tutto il territorio nazionale, IVG Ho abortito e sto benissimo, che lavora soprattutto in Campania, ma poi ha una rete abbastanza diffusa. Che cosa fanno? Molte donne si rivolgono a questi sportelli autogestiti, poi chiamiamo così, per avere delle informazioni innanzitutto su come abortire. Perché il dato è questo: molte donne non sanno come devono fare, quali documenti hanno bisogno, che tipo di procedure possono o non possono attivare, quali diritti hanno in questo senso, perché nessuno gliel'ha mai detto, e perché se guardate i siti degli ospedali è impossibile trovare queste informazioni, anche degli ospedali che gli aborti li praticano. Ma poi fanno anche servizi di accompagnare fisicamente quella donna il giorno in cui deve recarsi in ospedale. Questo per un duplice motivo: innanzitutto perché molto spesso le donne che appunto vogliono abortire o sono da sole per varie ragioni, o magari non hanno voglia di coinvolgere in quel momento il partner con cui hanno avuto quella gravidanza, e però andare da sole significa ovviamente rischiare di esporsi anche solo allo stigma che sappiamo essere molto presente. Quindi avere di fianco qualcuno che in quel momento, diciamo, non è coinvolto, aiuta a appunto far valere i propri diritti, reagire nel caso di soprusi. È molto triste che debba succedere questo, ma succede, e questo appunto permette in molti casi di conoscere maggiormente i propri diritti, per esempio di sapere che è possibile richiedere l'aborto farmacologico, di sapere che in alcune regioni come il Lazio non c'è bisogno di recarsi in ospedale per avere l'aborto farmacologico, ma che si sono attive delle sperimentazioni di aborto farmacologico in ambulatorio o addirittura in telemedicina, cioè con il contatto telefonico con un medico, che si può richiedere il certificato di gravidanza non solo al proprio medico di base o al proprio ginecologo, ma a qualunque medico, e che quindi si può cercare qualcuno su intorno che ti aiuti. Ecco, tutta questa serie di informazioni sono un po' date da questi strumenti, diciamo così, autogestiti, che poi su larga scala è quello che fanno, per esempio, i grandi gruppi come Women on Web, che addirittura consegnano le pillole abortive per esempio alle donne in Polonia che in questo momento non possono abortire, per cui c'è in atto un processo per due attiviste polacche che hanno proprio consegnato poi a delle donne queste pillole abortive che avevano ricevuto. Quindi l'idea è quella un po' appunto di supplire a una mancanza di servizio pubblico che dovrebbe esserci con una serie capillare di elementi. E ultimo pezzetto che aggiungo rispetto a quello che diceva Ilaria, rispetto alle donne straniere, alle donne migranti, ovviamente questi servizi sono tanto più importanti per queste persone, perché anche in questo caso in Italia ovviamente il diritto ad abortire è garantito indipendentemente dal permesso di soggiorno, quindi non c'è bisogno del permesso di soggiorno, però un conto è la teoria, un'altra è la pratica. Uno dei problemi grossissimi che magari non è immediato, cioè a cui magari non si pensa, ma che è stato per esempio il risultato di un'interessante sperimentazione al San Camillo di Roma, è che come si fa a garantire alle donne straniere un accesso all'aborto, per esempio dotando l'ospedale di mediatori e mediatrici culturali che facciano da traduttori, e avevano fatto questa sperimentazione al San Camillo e vedevano che però non c'era il risultato atteso di avere quindi più donne. E parlando con alcune donne, ma con le stesse mediatrici culturali, il tema era, per esempio, se il mediatore culturale è un uomo, molte donne avranno difficoltà. In più ci sono molte comunità che sono comunità piccole, e in alcuni luoghi, ma anche nella stessa Roma, appunto San Camillo era a Roma, se tu vai in ospedale per abortire senza magari volerlo far sapere a tutti i tuoi parenti e magari in alcuni casi neanche al tuo stesso partner, e ti trovi un mediatore culturale che fa parte della tua stessa comunità di riferimento, questo mette molto a rischio la tua privacy, no? E quindi è stato fatto un lavoro per cercare di capire come superare questo difficile impasse, no? Di offrire un servizio. Non c'è ancora una soluzione efficace, però per esempio in questo senso anche qui gruppi di donne si erano auto-organizzate per essere loro ad accompagnare, magari donne che conoscevano meglio l'italiano e la lingua e anche le strutture, diciamo così, burocratiche, di essere loro ad accompagnare delle amiche per bypassare la questione della mediazione culturale e della traduzione necessaria. Però di nuovo sono tutti aggiustamenti, perché la legge in questo senso ovviamente lascia un vuoto organizzativo agli ospedali. Ultimissimo problema rispetto alle donne in maggior parte straniere, e questo è un macro problema che è veramente molto sotterraneo ma purtroppo molto presente, sono le donne straniere che si trovano sul nostro territorio vittime di tratta, che tendenzialmente fanno le prostitute, per le quali l'aborto tendenzialmente non è una scelta, perché ovviamente per i loro aguzzini, no? Una prostituta incinta è una prostituta che non deve lavorare, non è una scelta neanche nei casi in cui queste donne magari vorrebbero anche tenere i bambini indipendentemente, no? I rapporti sessuali con cui sono stati concepiti, ma molte di queste donne vengono fatte abortire con farmaci di solito per l'ulcera, che insomma hanno gli stessi effetti più o meno delle pillole abortive con qualche rischio in più, e molto spesso poi però devono ovviamente recarsi, cioè alcune si sono poi recate in ospedale perché avevano delle emorragie molto gravi, molte altre semplicemente sono morte e non ne sappiamo quasi nulla. Su questo anche c'è un problema, che gran parte dei servizi di supporto alle prostitute su strada sono di nuovo gestiti da organizzazioni religiose, confessionali, che fanno un ottimo lavoro di accoglienza, ma che chiaramente su questa tematica precisa dell'aborto non aiutano, nel senso che spesso, purtroppo è brutto dirlo, non danno tutte le informazioni possibili, perché ovviamente c'è una questione come dire morale di fondo e ideologica anche, ma questo crea un problema in più. Su questa insomma poca carrellata, mi rendo conto che non ho dato tantissimo ottimismo, se non dire che però appunto ci sono delle reti che lavorano per cercare di vedere quali sono i problemi della situazione odierna e cercare di superarli un po' dal basso. Ma anche per questo poi, e su questo davvero chiudo, uno degli slogan in Italia della giornata del 28 è molto più di 194, nell'ottica di dire attorno alla 194 e oltre alla 194, perfetto, nella legge sono scritte delle cose anche importanti, ma ci sono tutte queste cose intorno di cui la legge non parla, cioè come gestiamo la mediazione culturale, che tipo di supporto diamo alle donne che vogliono abortire e così via, che andrebbero prese in considerazione.
Grazie mille. Io quindi lascio la parola a Isabella Ferretti e Alessandra Lentini, che invece ci introducono una panoramica, il concetto del diritto di autodeterminazione, la legge 194 e il concetto dell'obiezione di coscienza. Non so se avete voglia anche di raccontare, che a me leggendolo sul vostro sito mi è sembrato molto interessante, insomma, comunque la scelta di aprire uno studio che si occupi di queste questioni nello specifico, secondo me era molto bello.
Grazie mille. Allora, innanzitutto ciao a tutte e a tutti, siamo veramente contenti di questo invito. Noi siamo, per adesso siamo due componenti di questo studio che abbiamo deciso di denominare le avvocate studio legale di genere, perché ci conoscevamo già prima di costituirlo e avevamo appunto questo aspetto che ci accomunava del occuparci in via prevalente della materia della violenza di genere, che come noto ha vari risvolti, tra cui appunto la violenza domestica, lo stalking, questa tipologia di reati. Quindi da un po' di anni abbiamo costituito questo studio e quando Ilaria ci ha invitato a parlare della tematica dell'aborto abbiamo accolto proprio con piacere questa richiesta, perché ovviamente la materia già di per sé è molto interessante, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche proprio alla luce di quello che abbiamo appena ascoltato dalla relatrice che ci ha preceduto, che è stata veramente interessantissima anche dal punto di vista prettamente umano. È una materia che ci interessa anche perché può capitare che si intrecci con la casistica di cui ci occupiamo, in particolare mi riferisco alla violenza domestica. Detto ciò, probabilmente saremo un po' più noiose di Carlotta, perché noi ci occuperemo del dato normativo. Quindi entrerei subito in medias res, come si suol dire, sul tema del diritto all'autodeterminazione e la legge 194. Brevissimo excursus normativo: la legge 194 del 78, appunto, è stata approvata a seguito di lunghe lotte dei movimenti femministi e dopo un lunghissimo iter parlamentare durato ben 2 anni, nel quale ovviamente trasversalmente le forze politiche di allora provarono con più o meno vigore ad opporsi a questa normativa. La legge alla fine fu promulgata, ma fu il risultato di un compromesso, e questo è indubbio, il più grande dei quali è senza dubbio l'obiezione di coscienza. Di questa tematica cruciale si occuperà la collega Lentini, quindi non aggiungo altro. Dico solo che già all'epoca, immediatamente successiva all'emanazione della legge, i movimenti femministi osservarono come si trattava unicamente di un primo strumento, quindi festeggiarono sì l'approvazione dopo tutti gli anni di dura fatica, però sin da subito rilevarono come questa normativa presentava comunque anche, diciamolo pure, delle criticità. Quindi effettivamente a più di 40 anni dall'approvazione della 194 si può dire che questa legge ha mostrato non solo i moltissimi problemi legati alla sua mancata applicazione, per cui l'Italia è stata anche più volte richiamata da talune istituzioni europee, ma ha mostrato anche i limiti che dipendono proprio direttamente proprio dal dato testuale della stessa. Infatti la legge 194 non è una legge che stabilisce espressamente il diritto all'aborto, ma è una legge che si intitola Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi di fatto non si basa sull'affermazione positiva del diritto all'aborto, ma regolamenta i casi in cui l'aborto non è considerato illecito. L'articolo 1 esordisce dicendo che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Quindi questa legge è il perfetto risultato del compromesso che ha portato alla sua approvazione e mostra comunque un certo paternalismo di fondo. Non è soltanto quindi una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e non stabilisce un diritto forte alla scelta e all'autodeterminazione delle donne, stabilisce quando è permesso accedere all'aborto e all'interruzione volontaria. Quindi direi di analizzare quelle che sono le norme che regolamentano proprio la procedura concreta che la donna deve affrontare quando intende appunto conseguire l'interruzione volontaria di gravidanza, proprio perché queste norme non sono poi così conosciute come giustamente ha osservato Carlotta, e su queste norme vi bisognerebbe invece fornire maggiori informazioni alle persone. Pertanto partiamo dall'articolo 4 che si occupa dell'ipotesi principale, cioè l'aborto infratrimestrale entro i 90 giorni. Cosa dice questo articolo? Elenca le circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna e rendono dunque legittimo richiedere un aborto, ossia quelle in relazione o al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Quindi nella legge 194, proprio alla luce di questo dato testuale, non si parla mai di interruzione volontaria di gravidanza rispetto alla libera scelta della persona, quindi libera scelta tout court entro i 90 giorni di esercitare l'interruzione di gravidanza, ma si parte dal presupposto che la maternità non venga portata avanti solo per un'impossibilità, ossia per la presenza di taluna di queste circostanze che ho appena enumerato. Il precedente articolo 2, che si occupa invece dei consultori, che come sappiamo sono un po' gli enti principali a cui si rivolgono le donne che intendono interrompere la gravidanza, stabilisce che la funzione dei consultori stessa è anche quella di contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Si aggiunge poi che i consultori stessi, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi della collaborazione volontaria di donne e formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. L'articolo 5 invece della legge 194, sempre in tema di consultorio o comunque struttura sanitaria che viene appunto a cui si rivolge la donna, stabilisce che oltre a dover garantire i necessari accertamenti dei medici, hanno il compito in ogni caso, ma specialmente quando la richiesta di interruzione sia motivata da esigenze economiche o sociali o familiari, di esaminare delle possibili soluzioni e aiutare la persona a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza. Queste norme, quindi, contengono elementi di criticità proprio perché l'espressione possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita comporta una lettura per cui non si è escluso che questo aiuto possa avvenire anche prima, cioè quando la donna manifesta la propria intenzione di esercitare il proprio diritto all'aborto. Questo cosa significa in concreto? Significa che avallare i gruppi antiabortisti che effettivamente hanno potuto fare ingresso negli ospedali e nei consultori pubblici. E questa tipologia di enti, di associazioni, viene favorita e finanziata soprattutto a livello locale e regionale. Un esempio proprio concreto in tal senso è accaduto molto di recente nella nostra regione, la regione Piemonte, però di questo parlerà la mia collega perché si ricollega anche un po' al tema dell'obiezione di coscienza. Quindi tornando all'articolo 5, un altro punto che come dire, è rilevante se vogliamo parlare di diritto all'autodeterminazione è il cosiddetto periodo di riflessione che viene previsto da questa norma. Cosa dice proprio l'articolo? Prevede che quando il medico del consultorio o della struttura o il medico di fiducia riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente il certificato e quindi nel caso di urgenza questo benedetto certificato viene rilasciato nell'immediato alla donna. Laddove però il medico non ravvisi quest'urgenza, in buona sostanza la donna deve attendere altri 7 giorni prima di poter avere il documento che le consente poi di rivolgersi alla struttura. Quindi solo allo scadere di questi 7 giorni si avrà il titolo per poter esercitare l'IVG. Questa norma è stata oggetto di ampia critica da diversi movimenti, in particolare cito il famosissimo movimento pro-choice, quindi non tanto da esperti del diritto ma più da operatori pratici, in particolare da medici, da ginecologhi e ginecologi. Cosa hanno detto fondamentalmente questi medici? Hanno sottolineato come l'aborto sia una prestazione medico-sanitaria e come tale deve essere fornita nel migliore modo possibile, seguendo in particolare le linee guida che fornisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi non è dato comprendere la ragione per cui, se la donna ha già deciso di abortire e si rivolge alla struttura, al consultorio, al medico, debba ulteriormente attendere 7 giorni. Secondo l'opinione appunto di questi attivisti, il compito del medico è quello di far bene il proprio lavoro e quindi nel far bene il proprio lavoro vi è anche quello di non ritardare l'IVG, perché con questo forzato periodo di riflessione, come dire, si rischia comunque di generare, di aumentare l'ansia della gestante, che come noto aumenta con l'età gestazionale. D'altro canto lo stesso OMS raccomanda nelle proprie linee guida che prima si assumono i farmaci abortivi o prima si interviene chirurgicamente e meglio è, proprio dal punto di vista medico. Apro una piccola parentesi, la relatrice Carlotta ha già giustamente fatto leva sul fatto che esiste naturalmente anche l'aborto farmacologico, ma anche questo tema, a mio sommesso avviso, non è ancora così ben conosciuto comunque dalle persone, e quindi faccio questa brevissima parentesi sulla medicinale. Il medicinale è chiamato RU486. Questo medicinale è stato introdotto a seguito anche qui di una lunga battaglia, possiamo proprio dirlo, realizzata da un famosissimo ginecologo, tra l'altro torinese, Silvio Viale, che aveva avviato la sperimentazione nel 2005 e successivamente solo nel 2009 la RU486 è stata ufficialmente commercializzata, quindi è proprio uno strumento alternativo, diciamo, all'operazione chirurgica, su cui effettivamente c'è ancora troppa bassa comunicazione, scarsa comunicazione, su cui invece sarebbe davvero opportuno che ci fosse maggiore informativa, proprio anche in relazione al diritto di autodeterminazione stesso. Quindi, tornando alla legge 194, quindi non possiamo senz'altro dire che è una legge che non stabilisce espressamente il diritto all'aborto, tanto che si intitola appunto, come abbiamo già detto prima. Tornando alla normativa, quindi sempre l'articolo 5, come ho detto, evidenzia che la donna possa rivolgersi per questa attestazione o al medico del consultorio o della struttura o al medico di fiducia, e questo aspetto è stato già sottolineato anche da Carlotta ed è un punto molto importante, perché questa norma non è proprio conosciuta dagli stessi medici, tanto che vi è un po' una convinzione generale per cui l'attestazione debba essere rilasciata sostanzialmente o dal medico del consultorio o della struttura, o comunque in generale da un ginecologo, mentre la norma parla di medico di fiducia. Tuttavia, sia a livello statistico sia a livello concreto, appunto, e anche proprio di formazione nelle scuole di specializzazione mediche, questa norma non viene praticamente conosciuta, tanto che è rarissimo che l'attestazione venga rilasciata, per esempio, dal medico di base. Detto ciò, su quelle che sono le norme principali, e temo di avervi già annoiato abbastanza, mi premeva solo ancora dire che vi sono altre norme importanti nella 194, che sono gli articoli 6 e 7 che disciplinano l'ipotesi in cui l'interruzione volontaria di gravidanza debba avvenire dopo il termine dei 90 giorni, e quindi sono norme che vi invito comunque a visionare, perché possono essere molto importanti dal punto di vista concreto. Quindi non, la legge italiana non prevede solo l'ipotesi dell'aborto infratrimestrale, ma prevede espressamente e anche analiticamente, direi, l'ipotesi anche dell'aborto successivo ai 90 giorni, però solo nelle ipotesi tassativamente previste. Infine richiamo ancora gli articoli 12 e 13 che si occupano della tematica, che a mio avviso è anche abbastanza articolata e un po' complessa, dell'IVG delle minorenni e dell'IVG delle persone affette da infermità mentale. È una normativa abbastanza articolata, perché purtroppo se la minorenne non ha piacere, per esempio, di parlare della questione con i propri genitori, deve passare attraverso l'autorizzazione del giudice tutelare. Quindi anche questo sotto il profilo normativo mi sembrava importante da sottolineare. Infine, poi cedo la parola ad Alessandra sul tema molto più interessante del mio, mi premeva ancora dire che rispetto alla decisione della Suprema Corte degli Stati Uniti, che appunto, come abbiamo visto, ha sovvertito il precedente Roe versus Wade, fortunatamente in Italia questa ipotesi mi sembrerebbe abbastanza improbabile, perché ho proprio fatto una ricerca e ho rinvenuto una sentenza della Corte Costituzionale del 97 che ha rilevato come le disposizioni della legge 194 sono sì disposizioni ovviamente di legge ordinaria, però hanno un contenuto costituzionalmente vincolato, perché tutelano, tra cui ovviamente ricomprendiamo anche il diritto all'autodeterminazione e alla salute della donna, e quindi sono norme che non possono essere abrogate. Il vero problema però è che questa normativa, come abbiamo detto, presenta delle debolezze, e quindi il problema non è tanto l'abrogabilità della norma, che abbiamo visto è difficilmente abrogabile, ma della difficile applicazione della stessa. Quindi cedo la parola alla collega.
Sì, grazie Isabella. Sì, appunto, la di fatto difficile applicazione della legge 194 è strettamente collegata alla disciplina della cosiddetta obiezione di coscienza, che è disciplinata da uno specifico articolo della 194, un articolo cruciale che rappresenta, appunto, come ha detto Isabella, un po' il compromesso che è stato messo in atto per la promulgazione della legge 194. Che cosa dice sostanzialmente? Scusate, noi dobbiamo ripetere un po' le norme di legge perché ce lo impone il nostro ruolo, cercherò di essere meno noiosa anch'io possibile. L'articolo 9 della legge 194 stabilisce appunto che il personale sanitario possa rifiutarsi di prendere parte alle procedure di interruzione volontaria di gravidanza tramite preventiva dichiarazione che deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso si tratti di personale dipendente di ospedale o casa di cura, al direttore sanitario della struttura. Lo stesso articolo, l'articolo 9, nel prevedere la possibilità dell'obiezione di coscienza, prosegue chiarendo tuttavia come, nonostante questa possibilità, gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate a procedere con l'IVG siano comunque tenuti ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge e quindi di conseguenza a rendere effettivi gli interventi di interruzione della gravidanza. Stesso articolo 9 dice appunto che sono le singole regioni che, sempre secondo appunto la normativa, dovrebbero controllare e garantire l'attuazione degli interventi anche eventualmente attraverso la mobilità del personale. È pacifico che l'obiezione di coscienza sia un diritto consolidato, non solo in ambito medico, anche nella nostra professione è esercitabile l'obiezione di coscienza. Per quanto riguarda però il tema dell'IVG, tuttavia, pur essendo un diritto consolidato che nessuno mette adesso attualmente in discussione, è responsabilità dello Stato far sì che comunque questo diritto non si traduca poi nella pratica in una soppressione di altri diritti che hanno di fatto pari dignità, come, se non superiore mi permetto di dire, come il diritto alla salute fisica e salute psichica della donna. Sicuramente il dibattito ancora oggi è, anzi forse più di prima, è molto acceso e sono molte le voci che invocano un intervento del legislatore sulla legge 194, proprio perché l'obiezione di coscienza di fatto sta rendendo inapplicabile la legge e quindi sta comprimendo il diritto all'autodeterminazione della donna. Quindi l'obiezione di coscienza dovrebbe essere espressamente disciplinata anche attraverso una specifica, attraverso la specifica promozione di una cultura del bilanciamento dei diritti fondamentali. Quindi capire che ci sono diversi diritti fondamentali in gioco e capire come bilanciarli di modo che tutti vengano correttamente e ugualmente tutelati. Il testo della legge, sempre sulla carta, prevede in realtà prevede un bilanciamento dei diritti, lo prescrive, perché sempre nel citato articolo 9 che prevede l'obiezione di coscienza viene anche disciplinata, viene anche introdotto il concetto della cosiddetta obiezione di struttura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che viene stabilito espressamente nell'articolo 9 della 194 che, sebbene sia possibile esercitare l'obiezione di coscienza, il numero di medici obiettori di un ospedale non deve di fatto impedire che nello stesso ospedale poi non si pratichino appunto interventi di interruzione volontaria di gravidanza. Quindi questo è sulla carta la tutela del diritto, e tuttavia però poi nella pratica sappiamo che nonostante questa espressa previsione, in moltissime strutture italiane e addirittura nel 35% delle strutture italiane, ovviamente parliamo di quelle dotate di reparti di ginecologia e ostetricia, di fatto non è possibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Sui numeri mi richiamo a quella che è la relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge 194 del 78, l'ultima che l'aggiornata al 2021 riporta dei numeri, a mio modo di vedere, penso che sia obiettivo, numeri allarmanti. Infatti è emerso che in Italia il 67% dei ginecologi è obiettore di coscienza, quindi di fatto si rifiuta di praticare interruzioni volontarie di gravidanza. Questo come dato generale, perché poi in 5 regioni e in particolare nella provincia autonoma di Bolzano questa percentuale riesce addirittura ad arrivare all'80%, e ci sono casi in cui addirittura viene superata. Non si deve poi considerare che non sono obiettori solo i ginecologi, ma rientrano anche altre categorie di medici, quindi anestesisti e in generale anche personale sanitario non medico, che se obiettano creano poi un problema nell'effettiva realizzazione degli interventi di questo tipo. Parlando ancora un attimino di numeri, per darvi un po' l'idea di quello che è il problema, il tema, nel 2019 il numero totale di sedi in Italia che erano dotate di reparto di ostetricia e ginecologia, parlo di sedi ospedaliere, risultava intorno a 564, e quelle che effettivamente effettuavano le IVG risultava pari a 350 circa. Quindi parliamo del 63 circa per cento del totale, che comunque non è un numero così tranquillizzante. In due casi addirittura il numero di punti, e parlo delle province autonome di Bolzano, che abbiamo visto essere un territorio problematico da questo punto di vista, e la Campania, i punti IVG risulta inferiore al 30% delle strutture censite, quindi un numero veramente basso. Solo in 8 regioni italiane la percentuale di punti in cui si riesce a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza risulta superiore al 70%, quindi solo in 8 regioni italiane si raggiunge una percentuale di questo tipo, che comunque non è elevatissima. L'obiezione di coscienza ha poi creato un ulteriore problema di meno, diciamo, immediata percezione, ma comunque con delle conseguenze che adesso vi illustrerò, ovvero ha reso più difficile per i medici non obiettori di fare carriera nell'ambito medico. Questo aspetto, oltre ad avere delle ripercussioni sul medico, che vabbè, sono più chiare e comprensibili nell'immediato, ha comunque poi delle ripercussioni indirette anche sulla tutela del diritto della donna, appunto, di poter esercitare l'interruzione di gravidanza. Ci sono infatti diversi motivi poi nella pratica per cui i medici si dichiarano obiettori. Ci sono studi specifici anche che hanno fatto emergere degli aspetti che non sono così scontati. Sicuramente il motivo più immediato, quello a cui tutti pensiamo quando si pensa all'obiezione di coscienza, è quello legato alla fede religiosa o comunque alla convinzione personale per cui l'embrione sia una forma di vita, quindi una forma di vita da salvaguardare come l'uomo. E sicuramente la religione cattolica, che in Italia è la più diffusa, ma anche altri credi, considerano l'aborto una forma di omicidio, e quindi ci sono associazioni cattoliche, associazioni religiose che si impegnano per diffondere questa concezione e invitare, diciamo, caldamente il personale sanitario a esercitare l'obiezione di coscienza. La collega ha già introdotto l'argomento appunto dicendo come effettivamente sappiamo tutti che ci sono diverse associazioni, una tra tutte il Movimento per la Vita, che hanno degli spazi cosiddetti sportelli negli ospedali pubblici. Appunto nella nostra regione, come ha anticipato Isabella, c'è appunto, posso fare un esempio pratico di quello che è successo nel territorio piemontese, per cui l'assessore Marrone di Fratelli d'Italia ha ottenuto la creazione di un fondo denominato Vita Nascente da 400.000 euro a favore di associazioni che realizzano progetti mirati proprio a scoraggiare le donne ad abortire per ragioni di disagio economico-sociale, quindi una cifra non indifferente. Dicevo appunto, quindi questo è il primo motivo, quello che ci viene immediatamente in mente, però ci sono anche altre ragioni dietro la scelta dell'obiezione, che dipendono proprio dal funzionamento del sistema sanitario e dalla possibilità dei medici di fare carriera. E gli studi che ho citato inizialmente ci dicono addirittura che queste ragioni avrebbero un impatto addirittura maggiore delle convinzioni personali. Ci sono medici, alcuni medici ad esempio diventano obiettori proprio per evitare di essere discriminati da colleghi o da primari obiettori. Altri lo fanno perché gli interventi di interruzione di gravidanza sono nella pratica poi per un medico operazioni poco complesse, diventano quasi di routine e sono considerate dai medici poco gratificanti. Inoltre negli ospedali con molti obiettori di coscienza e i pochi medici che restano, che accettano di praticare queste pratiche, alla fine sono costretti a farne un gran numero o addirittura ridursi a fare solo quelle per compensare il lavoro che non viene svolto dai colleghi obiettori. E questo fenomeno è evidente anche dai dati raccolti dal Ministero. La media nazionale, infatti, pensate che di interruzioni volontarie di gravidanza sono di 1-2 settimane, ma in alcune strutture può arrivare anche a 8-9, proprio perché i medici sono pochi e quindi si riducono a fare solo questi interventi. Per rimediare al problema, alcune aziende sanitarie locali e alcuni ospedali hanno provato a promuovere dei concorsi aperti solo a medici non obiettori. In alcune regioni questo è potuto avvenire, si sono svolti concorsi di questo tipo, tra questi riportiamo l'Emilia Romagna, la Puglia e la Regione Lazio. E tuttavia ci sono stati delle regioni in cui questi concorsi sono stati bloccati dal TAR, e parliamo per esempio di TAR di Liguria, di Regione Campania, in cui questi concorsi non si sono potuti realizzare per i ricorsi al TAR. Peraltro il persistere di questa situazione potrebbe anche configurare, non tanto astrattamente, la possibilità di denunce di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 8, cioè il diritto al rispetto della vita privata, familiare, nonché della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, cosa che peraltro è già avvenuto in altri paesi membri. Per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, vi riporto un'interessante pronuncia del Comitato Europeo dei diritti sociali, che è stata sollecitata da un reclamo presentata al Comitato nel 2012 da parte di un'organizzazione non governativa, che ha proprio lamentato una presunta violazione da parte dello Stato italiano della legge 194, proprio legata al crescente numero di medici e personale sanitario obiettore di coscienza. L'articolo 9, infatti, secondo il reclamo, pur prevedendo l'obbligo per le strutture sanitarie, per le strutture ospedaliere, da parte delle regioni di assicurare l'accesso alla pratica dell'aborto e vietando espressamente quella che abbiamo definito obiezione di struttura, di fatto, secondo reclamo, appunto, non indica poi nel concreto quali misure specifiche devono essere adottate per garantire una corrispondente presenza di personale medico non obiettore in tutti gli ospedali pubblici. Quindi questo era un po', diciamo, l'oggetto del reclamo dell'organizzazione non governativa. Il governo italiano si è difeso, ha impostato la sua difesa sul presupposto che in realtà questa problematica non esiste, che la legge italiana, la legge 194, non lede alcun diritto, perché in realtà espressamente raggiunge un giusto e necessario equilibrio tra il diritto alla vita e alla salute della donna, cioè, e la libertà da un lato e la libertà di coscienza del personale sanitario dall'altro. Per cui appunto l'apparente impedimento all'accesso all'IVG non può essere comunque interpretato come una violazione dell'articolo 11 della Carta Sociale Europea. Sostanzialmente il ragionamento del governo è quello di dire il punto di equilibrio tra i diversi diritti in gioco sta proprio nella 194, che se letta attentamente fa emergere come da un lato si esonera il personale sanitario dall'eventuale intervento per quello di interruzione di gravidanza, ma dall'altro obbliga anche le regioni a garantire, anche attraverso la mobilità del personale, che gli enti ospedalieri assicurino in ogni caso l'espletamento delle procedure abortive. E cosa dice? Quindi, visto che l'Italia nella legge prevede questa possibilità, sostanzialmente la donna che si trova in difficoltà nell'accesso all'IPG ben potrebbe chiedere tutela attraverso procedimenti amministrativi e giudiziari. Su questo mi viene da sorridere, perché anche come operatrici del diritto ci rendiamo, sappiamo, ma è di comune percezione, noi lo sappiamo ancora di più perché lo facciamo tutti i giorni, come siano lunghe e complicate poi i procedimenti amministrativi e giudiziari, quindi come sia una soluzione un po' così
ardua,
diciamo ardua, non ci spieghiamo molto. Quindi nell'accertare l'infrazione della Carta Sociale Europea, il Comitato quindi ha accolto, ovviamente ha affrontato sia il reclamo sia la difesa del governo italiano, ha analizzato tutte le norme giuridiche nazionali e sovranazionali, ha ripercorso gli approdi giurisprudenziali, visto ovviamente non ve li riporto perché sennò sarebbe un discorso troppo tecnico, ma di fatto è arrivata alla conclusione per cui in realtà ha riscontrato la violazione dell'articolo 11, perché ha detto che il servizio sanitario non è di fatto organizzato, l'italiano non è di fatto organizzato in modo da garantire sempre la disponibilità di personale non obiettore nelle strutture. Né ovviamente si può considerare conforme alla carta quanto prospettato dal governo italiano, dice il comitato, ossia che le risoluzioni di problemi incontrati dalle donne sia lasciato alla determinazione delle autorità amministrative. Lo dice lo stesso comitato, quindi non ho dovuto dire niente di nuovo, che ciò richiederebbe ovviamente dei tempi troppo lunghi con dei danni alla salute della donna richiedente e una violazione del diritto. Quindi, come tutti gli altri servizi sanitari, anche l'IVG deve essere garantita a priori dalle strutture sanitarie autorizzate in tutte le regioni italiane. Dico tutte perché dai dati forniti dai reclamanti e dallo stesso governo italiano è emerso anche in questo dibattito una vera e propria geografia variabile dell'applicazione dell'obiezione di coscienza. Sotto questo profilo, quindi, il ricorrente, e il comitato lo ha confermato, ha rilevato un doppio grado di discriminazione cui sono sottoposte in Italia le donne che vogliono abortire. In primo luogo c'è una discriminazione di natura economica sociale, dovuta proprio al fatto che la mancanza di una garanzia della presenza di personale sanitario in tutti gli ospedali, in tutte le regioni, costringe la donna di fatto a spostarsi da un ospedale all'altro finché non trova una struttura in grado di offrire il servizio. Questo fa sì anche che in effetti l'accesso all'IVG rischia di essere negato a donne che non hanno le risorse finanziarie per raggiungere strutture che possano garantirle la prestazione abortiva, con un'inaccettabile ovviamente restrizione del loro diritto alla salute. Ma c'è anche un altro livello di discriminazione, perché lo stato di salute psicofisica della donna che vuole accedere all'intervento abortivo viene di fatto limitato rispetto a qualsiasi altra persona, uomo o donna che sia, che voglia accedere a un qualsiasi altro intervento offerto dal servizio sanitario che non sia l'IVG, per il quale non è prevista l'obiezione di coscienza. Quindi c'è questo secondo livello di discriminazione. Tali argomentazioni sono accolte anche dal comitato, che ritiene come questi diversi piani di discriminazione siano poi di fatto collegati tra di loro e sovrapponibili, dal momento che determinate categorie di donne in Italia sono oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ad altre strutture sanitarie che praticano l'aborto. Vi è quindi una discriminazione di donne che rientrano in tale categorie vulnerabili, per le quali di fatto è negato l'effettivo esercizio di diritto all'aborto. Nel corso di questo reclamo il Comitato ha anche osservato come la contrarietà all'articolo 11 della Carta Sociale Europea non è da attribuire, questo è molto importante perché dà proprio una bacchettata all'Italia, non è solo da attribuire a una cattiva applicazione della normativa italiana in tema di aborto, quindi non è solo che non venga attuata la 194, ma è proprio la stessa struttura della 194 a essere criticata dal Comitato, in particolare gli articoli 4 e 5 di cui ha parlato Isabella. Quindi proprio con la legge 194 la legge italiana di fatto prende posizione sul dibattito tra posizioni pro-life e posizioni volte invece a tutelare il diritto di autodeterminazione. Cioè la legge 194, a fronte di questo dibattito, non è neutrale, non si pone in maniera neutrale, ma di fatto pare tendenzialmente prediligere la posizione sfavorevole all'aborto, e questo viene dimostrato proprio dai meccanismi di accesso all'IBG disciplinati dall'articolo 4 e 5. In sostanzialmente questi due articoli di legge, come sono stati illustrati da Isabella e come si possono percepire immediatamente dal dato normativo, sostanzialmente incoraggiano le donne che visitano i consultori a desistere dall'intento abortivo, quindi non si pone la legge 194 in maniera neutrale. Quindi possiamo dire che se questo approccio alla problematica poteva ancora essere condivisibile al momento dell'emanazione della legge 194, non si può ritenere che lo sia ancora oggi a distanza di più di 40 anni, quando ormai anche a livello europeo c'è un consenso generale nel riconoscere alla donna il diritto di abortire liberamente, tout court, senza tutte le previsioni che invece in Italia ancora esistono, e che sostanzialmente questo sistema sofisticato di persuasione delle donne, che rischia poi sostanzialmente di minare la loro salute psichica e la loro autodeterminazione procreative. Quindi in sostanza la pronuncia del Comitato Europeo dovrebbe proprio spingere l'Italia un po' a riconsiderare la portata del diritto all'obiezione di coscienza e a garantire davvero l'effettività dell'accesso delle donne alle procedure abortive. Concludo con completando quello che è il quadro normativo e quindi quello che dice l'articolo 9, perché l'articolo 9 prosegue dicendo che in ogni caso, a prescindere dall'obiezione di coscienza, questa non può mai esonerare il personale sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento di IBG. Questo è importante perché la giurisprudenza italiana su questo punto ha preso chiara posizione e ha chiarito come non solo non è possibile apporre l'obiezione di coscienza, ma addirittura il medico che richiesto di assistere una paziente sottoposta a intervento di interruzione volontaria di gravidanza si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi o antecedenti o successive a quelle dell'aborto, commette uno specifico reato, quindi il rifiuto di atti d'ufficio previsto disciplinato dall'articolo 328 del codice penale. Questo principio è stato ribadito ancora recentemente nel 2021 dalla Corte di Cassazione, con cui si è nuovamente affermato come l'esonero dell'obiezione di coscienza sia limitato alle sole pratiche di predisposizione o alla somministrazione di farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi conseguenti, ma anzi proprio nel caso in cui ciò avvenga costituisce proprio da parte del medico un reato. Mi fermo qui, spero di essere stata chiara, anche se l'argomento è complicato perché l'argomento giuridico è sempre un po' più spinoso, ma insomma spero che non abbia annoiato troppo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.